come Atlante, geopolitica e materie prime. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti ad A Come Atlante. Oggi è mercoledì dedicata all'Asia, con, come sempre, con il nostro Gabriele Battaglia.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ecco. Staremo insieme, come sempre, fino alle 11 a raccontare storie, ad aggiornare notizie e questioni, insomma, che trattiamo in modo più sparpagliato nel corso del nostro palinsesto. Invece questo è il momento in cui ci concentriamo ogni giorno su un continente. Il mercoledì è appunto dedicato all'Asia. Allora, per cominciare, due notizie fresche proprio di questa mattina. La prima ci permette di aggiornare una questione che avevamo affrontato proprio con Gabriele già la scorsa settimana, cioè la crisi anche politica innescata dall'impennata dei prezzi del riso in Giappone. Il riso è un alimento ovviamente molto importante per la dieta giapponese. Nell'ultimo anno i prezzi di questo cereale sono raddoppiati. La situazione generale è quella di un'inflazione già abbastanza galoppante, e quindi che cosa è successo? È successo che il ministro dell'agricoltura, Gabriele Tacuedo, ha fatto una gaffe ed è stato costretto a dimettersi. Qui è dove viene costretto alle scuse pubbliche. Che cosa ha detto il povero Tacuedo? Ha detto, durante un evento di raccolta fondi organizzato dalla sezione locale del suo partito la scorsa domenica, che interrogato su questa questione del riso, ha detto che lui il riso non lo compra da un sacco di tempo perché gli viene regalato in quantità industriali dai suoi sostenitori. Era un modo per compiacerli, naturalmente, era un evento insieme a loro, ne riceve così tanto al punto da poterlo addirittura vendere.
Buona idea, mi sembra.
E quindi, insomma, questa gaffe è arrivata dopo che, tra l'altro, in questa stessa ultima settimana il ministro aveva annunciato il rilascio di ulteriori scorte, perché ci sono delle scorte nazionali di riso in Giappone, rilasciarle per cercare di abbassare i prezzi, questo fino a luglio, sperando poi in una annata migliore. Poche ore fa, il ministro è stato costretto a dimettersi. Prenderà al suo posto, a quanto pare, Shinjiro Koizumi, che è figlio di Kotanto Koizumi Junichiro, è già stato ministro dell'ambiente e sarà nominato al suo posto. Tutto il quadro generale è quello per cui d'estate si vota in Giappone. Una notizia anche dall'India, prima di passare, Gabriele, alle nostre cose. India, che ha le prese in questi giorni con la prima ondata di caldo della stagione. A Delhi si percepiscono questa mattina 48 gradi e mezzo, ce ne sono poco più di 40, ma con l'umidità. Non è di questo che vi volevo parlare, neppure della tregua in Kashmir, che è fragile ma regge. Anzi, domani, per la prima volta da quando si è un po' drammatizzata la questione lì sul confine, verrà rifatta, si ricomincerà a fare la cerimonia militare che si fa tutti i giorni al confine, che si faceva prima di quest'ultimo scoppio del conflitto tra i due paesi. La cerimonia verrà, è molto coreografica, ci sono i due schieramenti dai due lati del confine, verrà fatta in modo ridotto, ma comunque riprende, ecco. E questo è a suo modo una conferma del fatto che la situazione si va normalizzando, detto che normale appunto non sarà mai finché non viene risolta una faccenda annosa che dura da decenni. Ecco, la bella notizia invece dall'India di questa mattina è il conferimento dell'International Booker Prize alla scrittrice, avvocata e attivista dei diritti umani Banu Mushtaq. Il premio è stato assegnato la scorsa notte.
The International Booker Prize 2025 is Heart Lamp by Banu Mushtaq.
Heart Lamp, nel senso di lampada del cuore. Il libro è scritto appunto da Banu Mushtaq. La particolarità è che è scritto in Canada, che è la lingua la lingua meridionale dello stato di Karnataka, ed è una prima internazionale per questa lingua, il primo riconoscimento. Tra l'altro il premio è stato condiviso con la traduttrice in inglese da questa lingua, che ha pur sempre 58 milioni di parlanti, ma è una delle lingue meno note dell'India.
Brilliant and utterly collective. To even stand among these extraordinary finalists is an honor to me. I will never forget and I accept.
Questi sono i suoi ringraziamenti nel corso, alla fine, insomma, alla fine della cerimonia. Allora, tanto dovevo, Gabriele, di aggiornamenti. Buongiorno adesso e benvenuto a te. Approfittiamo della momentanea e fragile, anche perché oggi il Ministero del Commercio cinese ha rilasciato nuovamente un comunicato in cui ha dato del bullo a Trump e agli Stati Uniti a tema microchip, ma comunque in tema di guerra di dazi la tregua regge, quindi oggi ci occupiamo d'altro, Gabriele.
Sì, beh, ci occupiamo delle ultime, diciamo, a livello internazionale e anche da Pechino, cioè vabbè, l'evento in settimana è stato quello della visita dei 30 leader e rappresentanti dei paesi latinoamericani alla corte di Xi Jinping. C'è stato, vabbè, il più noto è Lula, il brasiliano Lula, poi però c'è anche il colombiano Petro e Boric, il cileno, e insomma, e altri. Xi Jinping cosa ha fatto? Proprio schematicamente ha promesso alla regione prestiti per 66 miliardi di yuan, quindi circa 8,2 miliardi di euro. È significativo il fatto che questi prestiti siano proprio in renminbi, in yuan e non in dollari. Perché? Perché, lo diciamo ormai da mesi se non da anni, la Cina vuole aumentare l'influenza della propria valuta anche in America Latina e all'estero. Fa parte di quel percorso di emancipazione dal dollaro che diverse economie ormai a livello globale stanno cercando di perseguire. Durante questo incontro a Pechino Xi Jinping ha criticato, e si ritorna a piombo su quell'argomento, ha criticato duramente i dazi di Donald Trump e ha detto che i paesi del sud del mondo devono far fronte comune contro la prepotenza statunitense.
E questo è un po', diciamo, come dire, il frame, avrei detto la retorica che conosciamo, è anche una retorica, però è proprio insomma, la griglia con cui la Cina in questo momento si propone sullo scenario globale.
Sì, beh, fa parte assolutamente di, cioè, non stiamo dicendo nulla di nuovo, però vediamo come evolve la situazione, no? Cioè, la Cina si riconosce nel sud globale come capofila, diciamo, di questi paesi emergenti, di cui è stata parte come potenza, come paese postcoloniale e così via, anche se oggi si siede al tavolo dei potenti della seconda economia mondiale. Poi cosa c'è da dire? Beh, cosa fa la Cina in Sud America? Beh, un esempio è quello di cosa fa, la cosa migliore che fa la Cina, quella che è più capace di fare, le infrastrutture. Ok? E questo, il più importante di questi progetti infrastrutturali già inaugurati dalla Cina è questo porto in Perù di Chiang Kai, spero di pronunciarlo bene, Chiang Sai, insomma, che è stato aperto nel...
L'hai pronunciato alla cinese?
Sì, e difatti l'ho pronunciato alla cinese. Com'è che si dice?
Probabilmente anche i cinesi lo pronunciano alla cinese, non lo so come si dice in portoghese. Chiang Sai? Non saprei.
Ci scuseranno i latinos parlanti.
Ci scuserà a come America Latina.
Esatto. Comunque no, è un porto molto grande perché occupa una superficie di circa poco meno di 10 km quadrati fai conto che il porto più grande d'Europa, quello di Rotterdam, è grande circa un terzo e la Cina progetta di costruire una lunga ferrovia che colleghi appunto Chiang Sai al Brasile per facilitare la rapida esportazione dei prodotti brasiliani fino al porto, che poi dà sul Pacifico, quindi poi apre a tutto il mondo asiatico. E poi sta lavorando all'espansione di quello che è il più grande porto latinoamericano già oggi in termini di movimentazione di container, che è il porto di Santos in Brasile. Insomma, è una strategia già vista, dicevamo, però anche qui in America Latina si ripresenta uno schema. È chiaro che questa politica dei porti fa pensare al porto di Gwadar in Pakistan, fa pensare agli investimenti cinesi, per esempio anche il porto di Beirut in Libano, lungo tutta la cosiddetta collana di perle, la via della seta navale. Ecco qua, la Cina è, insomma, alla fine è anche abbastanza intellegibile.
Questo attivismo, come possiamo dire, geocommerciale, poi forse bisognerebbe anche trattare il tema dei... insomma, di come viene accolto questo attivismo cinese in Sud America. Non sta a noi. Questo attivismo, dicevamo, fa il paio, si accosta, Gabriele, con posizionamenti più strettamente, più puramente politici, a cominciare da quello sullo scenario più caldo per la Cina, e cioè la guerra tra la Russia e l'Ucraina.
Sì, no, beh, c'è stata questa telefonata, no? La famosa telefonata tra Trump e Putin. E che ha detto la Cina? Allora, martedì la portavoce del Ministero degli Esteri, Mao Ning, ha dichiarato che sulla questione della crisi ucraina la Cina sostiene tutti gli sforzi volti a favorire la pace. Niente di nuovo anche qui. La Cina sostiene inoltre, virgolettato, il dialogo diretto e i negoziati tra Russia e Ucraina e una soluzione politica della crisi. E auspica che le parti interessate possano raggiungere, di nuovo virgolettato, un accordo di pace equo e duraturo, vincolante e accettato da tutte le parti interessate.
Equo, duraturo e vincolante, non sono aggettivi scelti a caso, insomma.
Sì, sì, perché tiene, come dire, tiene conto di quelle che sono le esigenze cinesi, cioè di stabilire qualche cosa che duri nel tempo, che non sia solamente estemporaneo e soggetto poi a revisioni continue. I commenti sui media cinesi sulla telefonata tra Trump e Putin dicono sostanzialmente che i due non vogliono rompere, perché da un lato gli Stati Uniti hanno bisogno di riallacciare quanto prima dei rapporti con la Russia per via di altri dossier scottanti come la Siria e l'Iran. Dall'altro la Russia invece spera che le buone relazioni portino infine alla rimozione delle sanzioni statunitensi, lasciando alla fine l'Europa con il cerino in mano. E anche i cinesi, come parecchi osservatori occidentali, hanno la sensazione che Trump stia un po' mollando la patata bollente ucraina agli europei. Ma ho trovato interessante una osservazione che viene da una terza parte, cioè dal Times of India, secondo cui dopo il putiferio che Trump ha scatenato nel periodo immediatamente successivo al proprio insediamento, si va delineando ormai una specie di manuale, una guida rapida, pratica per contrastare il presidente statunitense. Una guida, un manualetto elaborato proprio da Cina e Russia, che hanno concepito due diverse strategie, che secondo Times of India sono entrambe abbastanza funzionanti. Allora, strategia di Xi Jinping, la sfida, il tenere la testa alta, verso la schiena dritta nei confronti di Donald Trump. Strategia di Vladimir Putin, la dilazione, cioè il tirare in lungo, per le lunghe. Allora, la Cina ha ribattuto sulle tariffe e non ha fatto concessioni, e il risultato è stato la ritirata di Trump, no? Lo sappiamo, con l'abbassamento dei dazi. La Russia invece ha lusingato un po' Trump, ha tirato per le lunghe, evitando ogni escalation con la Casa Bianca, e intanto Putin ha ottenuto credibilità dalle aperture di Trump. E questo rivela che sempre secondo il Times of India, chi resiste a Trump o lo mette comunque in una situazione di stallo ottiene poi maggiori risultati di chi invece vi si allinea, dato che Trump vuole successi immediati e non è fatto per le guerre di posizione di lungo periodo. Insomma, ha bisogno di risultati immediati, altrimenti si ritira e lascia
un po' la situazione così com'è.
Certo, si scoccia, diciamo così. Vabbè, vediamo se poi sul lungo periodo sarà davvero così, ma comunque questa impressione che viene da una terza parte asiatica è comunque, secondo me, interessante da tenere, presente. Vuoi
Tornando alla
tornare alla
Cina,
Cina? Ecco.
esatto, sì, esatto, no, torniamo alla Cina e appunto la Cina usa, secondo diciamo, la lettura di Times of India, la strategia della sfida, ma ovviamente nella guerra in Ucraina deve tenere conto anche appunto, della sua relazione con la Russia.
Esatto, e vabbè, allora mettiamola così, la mia impressione è che pur essendo un player globale che gioca su tutti i tavoli delle questioni internazionali, la Cina in questo momento, in questo specifico momento, appare molto in altre faccende affaccendata. Facendo una rapida scorsa alle notizie di giornata, insomma di questi giorni, l'attenzione è tutta su Xi Jinping che sta facendo un viaggio nella provincia dello Henan dove sta rilanciando l'idea di modernizzazione in stile cinese, cioè di fatto come rilanciare lo sviluppo, uno sviluppo che però sia di alta qualità, basato sull'autosufficienza produttiva, sulla fiducia nella propria specifica cultura e su una conseguente riorganizzazione della burocrazia che deve sia promuovere le cosiddette nuove forze produttive, cioè la tecnologia fondamentalmente, sia vigilare che tutto vada bene. Poi si parla molto della legge per la promozione dell'economia privata, che è entrata in vigore il 20 marzo, dovrebbe spostare risorse e dare fiducia alle imprese private cinesi che escono da alcuni anni difficili, diciamolo, tra Covid e guerra dei dazi. Non a caso c'è appena stato anche un taglio dei tassi di interesse che deve proprio dare fiducia e stimolare il credito alle imprese. Poca roba, uno o due decimali, ma il messaggio è anche politico, indica una direzione che si vuole dare. E insomma, facendo una sintesi, questa direzione che si vuole dare, secondo me, va verso una sorta di nuovo patto sociale in cui, visto che non si può fare troppo affidamento su quanto accade fuori dalla Cina, sul caos che c'è lì fuori, bisogna un po' rendersi autonomi e pompare l'economia domestica. Teoria che non è per nulla nuova, da anni si parla ormai di doppia circolazione, cioè un'economia esterna e un'economia interna, dove però il baricentro si sposta su quella interna. Altro elemento indicativo, Bloomberg ha calcolato che nei primi 4 mesi del 2025, cioè da gennaio a tutto aprile, il deficit di bilancio del governo avrebbe raggiunto 2,65 trilioni di yuan, cioè che sono circa 360 miliardi di euro. Questo solo tra gennaio e aprile, i primi 4 mesi, ed è il livello più alto mai registrato in quel periodo. Cosa
Ma
significa? Significa che stanno spendendo, stanno investendo soprattutto all'interno.
e questo far altro, occuparsi d'altro, parlare d'altro, che cosa significa rispetto al posizionamento di Pechino, non tanto nel conflitto, ma nella possibile soluzione del conflitto?
E beh, significa intanto che l'Ucraina è importante perché bisogna esserci lì a controllare la scena globale, però non è sicuramente una priorità. Dopodiché ho letto un interessante saggio di un analista cinese che si chiama Zhao Huasheng, che è un docente della Fudan di Shanghai, ma è stato anche capo del centro studi della SCO, la NATO d'Oriente, la Shanghai Cooperation Organization. E allora lui dice che in Occidente ci siamo sempre divisi tra ritenere che sull'Ucraina la Cina è stata o neutrale, no? O che di fatto è stata pro-Russia.
Beh, che è,
Lui
diciamo, la
invece dice
lettura
no.
più diffusa in Occidente, ecco.
Esatto, lui dice no, non sono nessuna delle due è vera, la Cina non è stata né neutrale né pro-Russia e dice che ha invece svolto una sorta di impegno costruttivo. Ma che cosa vuol dire questo impegno costruttivo? Allora, lui dice che fin dall'inizio, tutt'oggi, Pechino ha visto sia le ragioni ucraine, cioè il fatto della sovranità territoriale, siamo stati invasi, ok? Sia quelle russe, cioè le 5 espansioni a oriente della NATO, la sicurezza, le ragioni profonde del conflitto e il generale conflitto tra Occidente e Russia. Quindi ha valutato entrambe le ragioni buone e quindi Xi Jinping le ha fatte presente a Putin fin dal giorno successivo all'invasione. E da quel momento in poi ha sempre ribadito queste posizioni, però al tempo stesso ha anche rafforzato le relazioni Cina-Russia, basandole su non allineamento, non confronto e non colpire terze parti. Perché? Perché nella crisi attuale, dice Zhao Huasheng, queste relazioni, il rafforzamento delle relazioni con la Russia, sarebbero un elemento di stabilità. No? Mi ricordo che feci delle interviste ai tempi e mi dicevano dei cinesi, insomma, dei funzionari cinesi, che l'urgenza era quella di non isolare del tutto Putin perché avrebbe potuto ricorrere alla deterrenza nucleare. Cosa che di fatto non è avvenuto, e quindi lo sviluppo di queste relazioni con la Russia è un elemento di stabilità. Poi c'è tutto il piano del realismo. La Russia è un partner fondamentale, pensiamo all'energia, pensiamo anche alle questioni geostrategiche, mentre dall'altra parte assecondare gli Stati Uniti nelle politiche antirusse, soprattutto ai tempi di Biden, non avrebbe comunque risparmiato la Cina dal conflitto con gli Stati Uniti stessi, cioè quella che per ora è una guerra
Sì.
tecnologico-commerciale. Perché dice Zhao, questa segue sue logiche che prescindono completamente dalla questione ucraina. Quindi la Cina, dal suo punto di vista, ha un atteggiamento sia realista sia comunque costruttivo. Vediamo, insomma, anche qui dovremmo vedere poi gli sviluppi di questo atteggiamento cinese, se porterà a qualcosa.
Sì, anche a proposito della sede degli auspicati colloqui, si sono fatti a Istanbul in queste settimane, in questi giorni si parla molto del Vaticano, ma ricordiamo che anche la Cina si era proposta come possibile sede.
Sì, è sempre un proporsi, no? Un proporsi, se volete, noi siamo qui. Però non è un proporsi mai eccessivamente assertivo per tutta una serie di ragioni, perché comunque la Cina vuole mantenere una certa distanza rispetto a un conflitto che non ritiene la riguardi e vuole riaffermare sempre questa questione, e dall'altro lato perché c'è sempre quella vecchia faccenda del non perdere la faccia, cioè se noi ci offriamo e ci sbattono un no in faccia, e beh, allora non va mica
Non
bene,
è bello,
insomma,
non è bello per
questo non è
nessuno.
vero. Sì.
Gabriele, siamo arrivati alla fine anche per oggi. Io ti ringrazio, ci sentiamo la prossima settimana.
Assolutamente sì, ci sentiamo la prossima settimana e niente, un saluto a tutti quanti hanno avuto la bontà di ascoltarci.
A te, a tutti voi, grazie ascoltatori e ascoltatrici, buona giornata, buona settimana, al prossimo mercoledì.
Ciao.
所以才就来练，回家拜山，不然正月难干。